It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Benvenuti, benvenuti alla 21esima puntata della quinta stagione di March Madness, il podcast che puntava su Kentucky ed è stato travolto da uno stormo di pavoni impazziti. Seconda puntata dedicata alla March Madness, siamo partiti da 68 squadre settimana scorsa e ne sono rimaste solo 16. E chi è bello e variopinto come un pavone se non Manuel Follis? Ciao Manu.
Santi Eppa,
mi piace e ciao anche a Raffaele Fante.
Ma che belle variopinto, ormai è a forma di divano quell'uomo, ha una pancia che praticamente sembra un cuscino, ancora peggio della mia. Buongiorno a tutti.
Però la grandezza potrebbe essere quella del pavone, quindi mercoledì ci stiamo un attimo riposando dopo questa buffata di partita avuta tra giovedì e domenica, prima di rimmergerci domani nelle Sweet 16 e nelle Elite Eight. Ma bisogna parlare della grandissima Cinderella di questa March Madness, quella che nessuno aveva visto arrivare, St. Peter's. Vengono dalla con quanto A, ovvero la conference dell'Iona di Rick Pitino e di Manuel Follis. Erano la loro quarta apparizione ever al torneo, non avevano mai vinto ed ora sono la terza seed numero 15 ad arrivare alle Sweet 16. Saranno la prima ad arrivare alle Elite Eight? Questa domanda ce la teniamo per dopo. Chiederei a Raffaele di raccontarci qualcosa su questo programma.
Ma dunque, ci deve essere stato un peer la settimana scorsa che ha parlato della bellezza dell'upset, che si vive, ci si meraviglia, ci sorprende. Insomma, qualcuno tipo io ha detto un sacco di puttanate su questa bellissima cosa. In realtà questo è stato...
Ti si sono ritorte tutte contro.
Esatto, cioè l'unico upset che non doveva esserci c'è stato per il banale fatto che avevo messo Kentucky vincitrice del torneo, e quindi ecco, questo upset oggettivamente me lo sarei risparmiato. Comunque veramente tanto onore a loro. Siamo a Jersey City, un piccolo college gesuita dall'altra parte dell'Hudson, vedono Manhattan dal loro campus. Sono una squadra formata da un gruppo di guardie che non raggiungono il 1,90 m, un gruppo, quindi sono piccoli, un gruppo di lunghi che sono più o meno attorno ai 2 metri e quindi sono piccoli,
a volte nemmeno,
e quindi sono piccoli anche loro. Perché in POM stiamo parlando della 295esima squadra per altezza, ma ali piccole nel senso non di Kyle Lines, proprio piccoli anche fisicamente, longilinei. E questi hanno messo in campo una solidità difensiva, fondamentalmente hanno ammazzato e non hanno fatto capire nulla a una Kentucky che aveva tutto per arrivare fino in fondo, e hanno annullato tutte le armi migliori, a partire da Ty Washington. I nostri amici True Shooting hanno fatto un bel pezzo su come cambia lo stock dei giocatori al draft in base alla March Madness. Ecco, se gli scout NBA hanno visto la partita di Ty Washington, possiamo tranquillamente dire che di posizioni potrebbe perderne non poche, anche perché ci sono i freshman del 2003 come Jabari Smith o Jalen Durani, i freshman del 2002 come Paolo Banchero, Chet Holmgren, e ci sono i freshman del 2001 che insomma vanno ormai per i 21 anni allegri, i calcoli sono facili, e Ty Washington appunto è, diciamo, il più vecchio tra i freshman e ha fatto schifo al niente. Quindi St. Peter's è probabilmente il più grande upset finanziario, se non sportivo. Dal punto di vista dei soldi ci si può sbizzarrire a non finire, perché il nostro amico Shaheen Holloway, che è l'allenatore di St. Peter's, guadagna una cifra attorno di poco superiore ai $250,000, che lo posiziona come quinto assistente più pagato per Kentucky. Ecco, ci sono 4 assistenti a Kentucky che guadagnano molto più di lui, e se vogliamo parlare di John Calipari, parliamo di un contratto da 8 milioni e mezzo a stagione, che diventeranno 9 un contratto a vita che vale 86 milioni di dollari. Ecco, con 86 milioni di dollari St. Peter's campa una cifra infinita di anni, visto che il loro budget per tutta l'area sportiva è di 7 milioni e mezzo, il contratto di John Calipari è di 8 milioni e mezzo. Anche su John Calipari possiamo parlare, inizio a pensare che, come dire, tutti questi soldi, tutta la sua fama e tutto quello che lo circonda siano giusto un filo sopravvalutati. Ma comunque, St. Peter's ha vinto supplementare grazie a un giocatore di cui ci parlerà Manuel Follis, perché l'idolo dello IEPA non può che non parlarci di Doug Edert, e hanno veramente fatto vedere, vabbè, la definizione facile, la quintessenza della March Madness. La March Madness è un posto dove non contano i soldi, non contano neanche, non conta nulla. Tu hai un piccolo college di gesuita di 3.000 cristiani che improvvisamente batte una gigantesca powerhouse come Kentucky sul campo. E sul campo il verdetto è stato pacifico.
Allora, noi li abbiamo definiti comunque piccoli e terribili. Nella scheda iniziale abbiamo proprio detto è proprio una squadra terribile, che se sentite parlare il coach di St. Peter è divertente, nel senso che Shashin Holloway, che probabilmente finita questa March Madness lascerà il college, è uno di quelli che, quando avete presente le interviste, quelle che fanno durante la gara, che ti mettono, fanno il time out, poi rientrano, in realtà le hanno fatte prima registrate, il coach gli concede 10 secondi di lui è uno di quelli che dice stiamo giocando come delle fighette, non esiste sta cosa qua, è uno di quelli che chiede intensità dal mattino alla sera ai suoi giocatori, e se becchi la giornata in cui sono motivati, ovviamente la March Madness ti motiva come nient'altro, e ragazzi, questi qua poi vanno battuti. Kentucky si è trovata addosso una tempesta che non immaginava, e anche Murray State, che si pensava, di solito in questi casi hai la prova del 9, diciamo, hai una prima partita che è quella in cui vabbè hanno azzeccato la serata, di solito è la partita dopo che vedi se c'è costanza oppure no, e Murray State era una squadra molto motivata, perché diceva, vedeva la possibilità di arrivare alle Sweet 16, tra l'altro cosa che anche a Murray State mancava, perché anche Ja Morant aveva portato Murray State al secondo turno, ovviamente gli anni passati. E niente, invece anche con Murray State, che è una super difesa, sono riusciti a venire a capo della partita. Adesso ovviamente il livello di difficoltà si alza con Purdue, ma sarà divertente vedere come Doug Edert... Allora, intanto facciamo un piccolo spoiler. Voi dovete sapere che il sosia di Doug Edert scrive per Basketball NCAA.
Infatti ve lo volevo chiedere, ve l'ha reso più simpatico o più antipatico Doug Edert questa
ma
cosa?
Io non riesco a non pensare a quello che noi, a Stefano Fontana, che noi soprannominiamo Scudiero. Ecco, io ogni volta che lo vedo, mi vedo lui in campo, quindi in realtà ovviamente un po' è come se ci fosse un pezzo di Basketball NCAA in campo. In realtà devo dire che contro Murray State ha fatto qualcosa di pazzesco, nel senso che nel momento decisivo della gara ha preso un fallo su tiro da tre punti e realizzato i liberi, fatto una penetrazione con un tiro in corsa rocambolesco, un mezzo jump, mezzo floater jumper, dopo tiro da tre mano in faccia, e dopo una penetrazione con un bellissimo taglio, una bellissima lettura e un bellissimo taglio a canestro. Quindi anche quello eseguito da giocatore di basket. Il fisico è quello di vostro cugino, quello magro, e in realtà però riesce a incidere, è riuscito fino adesso a incidere in tutti i momenti chiave delle partite. E questa cosa qua gli va dato atto. Adesso, ripeto, si alza il livello della difficoltà, però è divertente vedere questo giocatore che ci ha creduto nella sua carriera fin da subito, uno di quelli che ovviamente, non essendo talentuoso alla nascita, non avendo un fisico da due metri, non avendo i muscoli, è ovviamente uno di quelli che ha lavorato tantissimo per arrivare fin dov'è, e quindi storia ancora più divertente da seguire. Adesso vediamo fin dove spinge il suo gioco irreale, che fino adesso è stato decisivo.
Lo stesso floater è quello che ha portato il floater che è completamente scoordinato, con mano sinistra, gamba destra, tutto storto, con questa palla che va su, è quello che porta al pareggio nella partita contro Kentucky e poi le triple a seguire. Viene da Bergen Catholic, da Gedert, ha giocato con Thomas Binelli e Gabi Stefanini ed è, e si è fatto poi crescere questi baffi che in realtà l'hanno fatto diventare più o meno famoso tanto quanto appunto i suoi canestri decisivi alla March Madness, ha questi baffi da pornostar anni 70 e tutti gli dicono ma perché non te li tagli, ma tutti vuol dire anche gli arbitri, anche il suo allenatore, anche il suo padre. E
lui risponde, sua madre non li voleva quando lui
sua
si
madre
rifà,
non li voleva proprio.
Sua madre proprio gli ha detto fai schifo a niente.
Fai schifo a niente, i baffi glieli ha fatti il compagno di squadra che è il... che è lì, che è il barbiere della squadra, gli ha fatto questi baffetti.
È Clarence Rupert,
scusa, hai ragione. E lui risponde a tutti quanti, ma fateli crescere anche tu, perché me li devo tagliare io? Fateli crescere. Quindi faccia di tolla, non arriva al 1,90 m e gioca praticamente alla piccola, questo è il range di altezza di St. Peter's, ed è evidentemente benedetto dal Dio, dal Signore, da tutti i gesuiti, da tutto il New Jersey, sta portando questa squadra dove non è mai arrivata. E volevo chiudere con la settimana scorsa, siete molto eccitati con i Cariduros de Fajardo. Voi sapete Shaheen Holloway dove ha giocato anche? Nei
no,
Marineros...
pensavo ai Cariduros de Fajardo.
No, ancora meglio, nei Marineros de Puerto Plata, nella Repubblica Dominicana. Questo
mi vuoi
fatto...
dimmelo un attimo.
Ti piacciono i Marineros di Puerto Plata? Oltre sì, che Puerto Plata. Ha giocato in Turchia, ha giocato a Londra, ha giocato in Germania, tutto no, non nel Bayern e non nell'Efes, ha giocato nei bassi fondi di questi campionati. E uno, come diceva Manu, che sta lì, risponde appunto con le mani in tasca a chi all'intervistatrice, che dicono, ma coach, cioè, sei alla March Madness, ma tipo un po' di agitazione, e vedi questo uomo tutto d'un pezzo che risponde, sì, ma è pallacanestro, e loro devono giocare a pallacanestro, e io so che loro possono giocare a pallacanestro, e vincono, hanno vinto queste due partite appunto, non una, perché appunto l'upset può capitare, quando ne metti due in fila vuol dire che hai qualcosa dentro e che bisogna stare molto attenti. Adesso sono chiaramente gli imbucati di questo regional in cui ci sono due blue blood come UCLA e North Carolina e una favorita come Purdue, e poi ci sono loro.
Ah, giusto una cosa, scusa Pablito, una cosa tecnica, nel senso che stiamo descrivendo giustamente St. Peter's in maniera anche un po' colorita, perché fanno simpatia alle Cinderelle. Ora uno si chiede, ma scusate, ho capito, ma qual è il mistero della squadra? Allora, intanto è una squadra in cui giocano in 12, nel senso che quasi nessuno in tutta la Division 1 distribuisce i minuti come distribuiscono quelli di St. Peter's, perché ovviamente sono tutti bassi, a quel punto è tutto uguale, e quindi ruota l'allenatore, ruota i giocatori, anche in attacco si dividono, quindi difensivamente, offensivamente non è facilissimo dire fermo lui, ho fermato la squadra. Cioè, per dire, con Murray State fermato KJ Williams, tu più o meno avevi già iniziato a fare mezzo lavoro, e tutte le squadre hanno uno o due giocatori che sono determinanti. Con loro è molto difficile trovare un giocatore di questo tipo, tanto è vero che il loro giocatore in teoria uno di quelli più determinati, che è Casey Ndefo, nella prima partita ha giocato pochissimo per problemi di falli, perché aveva contro Oscar Cibue, invece ha giocato molto bene la seconda, ma non si preoccupano, hanno eroi diversi ogni partita, quindi interpretare loro difensivamente hanno una marea di falli da spendere, perché giocano serenamente durante la stagione in 10 avevano minutaggio in doppia cifra, quindi questo è già fa capire quanto ruotano, e poi anche in attacco è molto difficile, quindi comunque sono una squadra difficile, non è una squadra su cui è facilissimo preparare il piano partita.
E adesso Paolino ci dirà qual è il nome di battesimo di Casey Ndefo.
Non ne ho idea, io volevo fare una domanda sul matchup con Purdue, però non lo so,
questo
lo
nome
sai.
Che non può non piacerti, lui si chiama Kenechukwu Ndefo, che come dire, ristretto e un po' semplificato.
Kenechukwu,
sì, è un po' complicato. E poi ci sono questi due lunghetti maliani, due fratelli gemelli che sono pure fondamentali. E poi ci sono queste guardie ma che sono veramente tutti sotto il 1,90 m, sono proprio piccoli.
Sono proprio piccoli, e quindi Florida Gulf Coast perse contro Florida le Sweet 16. Lo scorso anno Oral Roberts perse contro Arkansas, quindi vi chiedo, che fanno contro Purdue? Perché hanno già un primo problema in Zacchiti che forse insormontabile, che è già complicato per da marcare per un centro normale, figuriamoci per una serie di nani, come abbiamo appena detto, come Ndefo, tra me e tutti gli altri.
Ho capito, però i nani comunque arrivano, sono tredicesimi per block percentage in tutta la NCAA, cioè su 350 squadre, i nani sono tredicesimi per percentuale di block, perché hanno comunque il fisico, sono bassi ma saltano. Allora, Purdue secondo me si ferma da sola, nel senso che si ferma da sola, perché Purdue è capace di andare avanti di 20 e poi smettere di giocare perché si bea in se stessa, perché inizia Trevion Williams a fare i passaggi dietro la schiena, perché Sasha Stefanovic inizia a tirare da tre dal centrocampo, cioè sono un po' capaci di fermarsi da soli. Se non la prendono sotto gamba e Purdue gioca concentrata, non può esserci partita, perché Purdue è più forte di molte delle squadre, è veramente una, sarebbe una potenziale testa di serie numero uno, è una finta numero tre. Dopodiché, no?
Sì, concordo.
No, ho sentito un, come per
un
dire,
respiro dal di là. No,
pendiamo dalle tue labbra, chiudi pure il tuo profondo ragionamento.
Che testa di vitello. Allora, dopodiché, quindi se si mettono all'impegno non c'è verso. Dopodiché l'energia, anche Texas ha giocato a spezzare di raddoppi casino il gioco di Purdue, che è un po' scolastico, nel senso che palla al post, Zach Edey è ancora un po' acerbo, la guerra Zach Edey non la gestisce benissimo, un po' meglio il suo cambio che è Trevion Williams, che è un altro centro forte, quindi se il casino e l'energia riescono a scombinare i piani di Purdue e a mettergli il sabbia negli ingranaggi, St. Peter's potrebbe anche avere una chance. Io la vedo dura.
Sì, è molto dura. Io penso che verranno massacrati sotto canestro, così come ha fatto Oscar Cibue, che ha passeggiato con 30-16 e sotto canestro non hanno risposte contro questi corpi, e Purdue ne ha. Cercheranno, ed è quello che fanno meglio, di appiccicarsi a tutti gli altri. Sono molto fisici, vanno molto di contatti, sono una squadra che appunto a vederla sembrano dei ragazzini, ma in campo mettono un'intensità difensiva sorprendente per il tipo di fisico che hanno di media. Sono fastidiosi, Kentucky ha fatto fatica a fare ogni singolo canestro e appunto hanno fermato un talento offensivo come Ty Washington. Se gli succede lo stesso con Jaden Ivey, che è il giocatore diciamo assolutamente immarcabile in teoria per loro, ma se gli riesce la stessa prestazione difensiva in cui chiudono l'area, certo contro il Lungagnoni avranno veramente molto poco da mettere, però se riescono a fermare il reparto guardie e a dare fastidio, così come sono riusciti a dare fastidio a Kentucky, che ripeto ha fatto fatica a fare ogni singolo canestro, e anche Murray State, che è una squadra che gioca e segna, ha fatto molta fatica, si è inchiodato a 60 con loro, ecco, allora se la giocano perché sono chiaramente in missione per conto di Jersey City e perché hanno mostrato di avere delle armi da mettere in campo anche contro gente più grossa, più forte, più ricca, più bella e senza i baffetti da pornatore.
Quindi dal particolare andiamo al generale, torniamo, riavvolgiamo un po' il filo, perché abbiamo avuto un primo weekend che ha già mietuto diverse vittime, abbiamo una numero uno fuori, un paio di numero due, numero tre, numero quattro fuori, quindi vi chiedo ragazzi, una delusione e una sorpresa di questo primo weekend, Manu.
Orca, aspetta che ce ne sono così tante, mi sto riguardando tutto il tabellone. Beh, sorpresa direi North Carolina, okay, che ha giocato la miglior pallacanestro quasi della stagione. Non mi aspettavo niente del genere. E delusione, guarda, mi verrebbe da dire, è facile dire Baylor. In realtà l'avevamo descritta tutti come la numero uno più debole, quella che vabbè, doveva esserci una quarta numero uno, avevamo preso Baylor, ma sia perché la panchina era corta, sia per vari motivi, l'avevamo un po'. Ti dirò, mi hanno deluso le squadre della Mountain West, l'abbiamo messo anche nelle nostre pagelle. Mi aspettavo proprio di più da San Diego State, Boise State, Wyoming, Colorado State, ecco, mi aspettavo
un qualcosa di più.
Sì, un qualcosa di più.
Si aspettava. Beh, la delusione l'abbiamo già detto, non può che essere Kentucky, è stata imbarazzante. La seconda delusione a seguire è Auburn, che ha giocato in maniera orrenda contro Miami. Ahimè, Jabari Smith ci ha messo molto del suo, ma ha giocato in maniera orrenda nel senso che non ci ha messo neanche quel cuore, quel carattere che è stato poi l'elemento che gli ha fatto
fare. Che di solito hanno le squadre di Pearl, tra l'altro.
Che di solito hanno le squadre di Pearl, che gli ha fatto fare appunto una grande stagione. Hanno proprio iniziato male, poi anche alla fine del primo tempo, quando comunque hanno chiuso sotto solo di uno, quindi molto è andata di stralusso. Nel secondo tempo ancora si sono fatti veramente prendere a schiaffi da una squadra come Miami, che francamente ha molto molto poco. La sorpresa, l'ultima squadra che io mi aspettavo di vedere qua, dopo St. Peter's ovviamente, è Iowa State. Io non so cosa ci faccia Iowa State alle Sweet 16. Iowa State ha perso le ultime tre partite della Big 12, segnando in due occasioni 36 e 41 punti. Hanno il 344esimo attacco della Division 1, di squadre sono 344 su 358. Iowa State fa fatica a fare canestro anche in una piscina olimpionica, e sono alle Sweet 16 ovviamente segnando meno di 60 punti, hanno fatto 59-54, peccato che gli altri ne abbiano, cioè Wisconsin non si è arrivata neanche a 50, quindi loro sono, è incredibile come siano arrivati appunto con questo attacco che fa veramente una fatica immonda a far canestro. Sono stati nella prima parte della stagione una grande sorpresa, poi durante la Big 12 si erano assolutamente ridimensionati, appunto l'hanno chiusa incalando, insomma, 36 punti contro Oklahoma State, capite che insomma la squadra non era informissima, e adesso hanno vinto queste due partite contro due squadre che in teoria le erano superiori, come LSU e Wisconsin. Peccato aver perso Johnny Davis. L'altra sorpresa che mi è piaciuta molto è stata TCU, un'altra squadra.
Ma lo volevo dire.
E lì Big Eddy ci ha fatto abbastanza sognare, e Arizona se l'è vista veramente veramente brutta. E sì, è stata una partita divertente. Big Eddie, che sarebbe Eddie Lampkin, è un personaggio che è arrivato al campus degli Horned Frogs, che pesava 300 libbre, quindi abbondantemente sopra i 130 kg. Durante il lockdown si è allenato molto poco, e quindi che lì erano diventati ormai 150. Quest'anno si è rimesso un po' a posto, rimane comunque un personaggio pachidermico, ha fatto una partita col carry high di 20 punti, ma già 16 era il suo carry high, ha fatto 20 e 14, ha fatto impazzire i lunghi di Arizona, e devono veramente ringraziare Ben Mathurin se sono arrivati avanti. Arizona ha rischiato molto, Baylor, abbiamo detto, ha ragione Manu, è stata però la partita più divertente, perché una rimonta da meno 25 in 10 minuti è stata commovente. Ecco, loro sì che hanno mostrato il carattere comunque fino alla fine, e nonostante due pesanti assenze, nonostante North Carolina stesse vedendo veramente il signore Beato sul ferro, entrava tutto, questi con carattere hanno recuperato da 25, sotto di 25, insomma. Questo è quello che è mancato proprio invece a Auburn, che è stata molto deludente.
Segnalo che TCU l'anno prossimo praticamente tornano tutti tranne O'Bannon, quindi è una squadra che per l'anno prossimo da tenere sott'occhio, ecco.
Assolutamente, benedetto sia Mathurin. La mia delusione è Iowa, con McCaffrey che era riuscito a pareggiare, almeno in termini di vittorie, la stagione dello scorso anno di Luca Garza, ma è riuscito anche a pareggiare l'uscita al secondo turno, anzi peggio, ha fatto anche peggio dell'uscita dal secondo turno degli Hawkeyes dello scorso anno, perdendo in maniera orrenda contro Richmond e confermando il fatto che McCaffrey non riesce a portare le squadre al secondo weekend. Invece, non lo so, sorpresa, è sempre bello vedere le squadre di Chris Bird che di colpo si accendono per qualche partita alla March Madness. Anche lo scorso anno facevano un po' schifino i Red Raiders per poi accendersi con McClung che fra un po' tirava giù anche Arkansas al secondo turno. Invece stavolta con Purdue non ci sono riusciti, ma sembrava, ma
Paolino,
finalmente...
Paolino, sai perché Chris Bird non avrebbe mai e poi mai potuto vincere il torneo NCAA? Vediamo se sarà risposto.
No, sono curioso perché.
Manu?
No, sai che non la so. Ho capito che fai riferimento a qualcosa e non lo so.
Perché non c'è mai stato un allenatore con la barba a vincere il torneo NCAA. Questo non solo ha la barba, ma si chiama Chris Bird, mi sembra chiaro che non aveva nessuna chance. Sono molto simpatico oggi.
Sei molto simpatico, vorrei sapere dove trovi queste statistiche. Secondo me è un archivio, cioè ora hai aperto tipo un faldone gigantesco con tutte le immagini degli allenatori che hanno vinto il torneo. E quindi proiettiamoci un attimo in avanti. Domani, se non erro, esce il nostro pezzo di pronostici sulle partite della Sweet 16, però vi chiedo, la partita più interessante, e penso, non so se siamo unanimi, io sono abbastanza convinto sia quella la partita più interessante, però magari la lascio dire a voi, e la grande che vedete un attimo più scricchiolare, che magari vedete l'accoppiamento non proprio favorevole. Quindi partiamo da Raffaele e ci proiettiamo al secondo weekend così.
Ah, Sorbolina, che domanda difficile questa. Ti dico che forse la meno interessante è Gonzaga Arkansas, perché
Arkansas fa davvero schifo
e Gonzaga, per quanto abbia fatto fatica in entrambe le partite, ecco, Gonzaga Memphis, gran bella partita, e anche lì vinta col carattere più che con tutto il resto, è vinta con Drew Team, oltre che appunto tutto il resto. Le altre tre sono tutte e tre molto combattute anche, devo dire che in particolare Duke Texas Tech a me intriga molto, voglio vedere esatto. Paolo Banchero contro la difesa di Texas Tech, cosa si inventa. Molto bella anche la partita contro Michigan State, in cui davvero Duke ha tremato tanto, e in cui si è visto invece una reazione di personalità di Paolo Banchero e anche di intelligenza. È andato finalmente a prendersi dei canestri facili, ha fatto due entrate contro un giocatore che evidentemente non aveva nulla da opporre fisicamente a lui, se l'è messo in tasca e l'ha messo nel canestro assieme alla palla. Non è difficile, Paolino, è pacifico che a questo livello, e lo stesso potrà fare contro Texas Tech. Se si mette a fare la guardia tiratrice ha un'altra efficienza ed è tutto molto più a rischio. Questa sarà una partita molto combattuta. Arizona anche è molto incerta, Michigan-Villanova è l'usato sicuro, è quella macchina con 100.000 km che tu vai a comprare perché tanto sai che ne farà altri 100.000, è tipo i bot, non ti fanno diventare ricchi ma è un rendimento che tu, sono lì, fanno le loro cosine, fanno il loro gioco che è più o meno sempre quello, spaziature giuste, giocano in 6, tiro da 3, per ora sta funzionando. In Michigan un'altra bella sorpresa, si è svegliata nel momento giusto della stagione. Insomma, ti ho detto, vanno bene le tre partite, tutte le tre più interessanti.
Palace.
No, io veramente la più interessante, sono tutte interessanti, ha ragione il buon Fante come sempre, ma proprio quella che guarderò veramente con attenzione è Houston Arizona, sicuramente, quella meno interessante forse, non me ne vogliano, ma è Iowa State Miami, cioè interessante perché laureerà un doppio seed alle Elite Eight e quindi diventerà interessante per quello, per la storia, per cui una 10 o una 11 si ritrova un passo dalla Final Four, e questo sarà una storia da raccontare. Ma dal punto di vista del basket, la partita che mi interessa un po' meno, direi nell'ordine Houston Arizona, Duke Texas Tech e North Carolina UCLA sono le tre partite proprio quelle che mi guardo super volentieri.
Ah, tu sei andato avanti, sei andato anche il giorno dopo, hai ragione, mi ero fermato alla prima notte. Sì, sono queste tre che ha citato Manu, sono tre partitone, e poi, insomma, Purdue St. Peter's non si può non vedere, evidentemente.
Beh, chiaro, no, quello vabbè, chiaro.
Sì, in tutto questo c'è Kansas che...
Ah, non si parla,
pensavi di rimanere in terra.
Kansas ha oggettivamente una strada, se non spianata, ma un'autostrada serena verso il Final Four, e vabbè, sappiamo come andrà a finire.
Pablito, ti dico questa cosa qua, che Providence quest'anno secondo me è stata molto fortunata, io ho visto tante partite in cui Providence non ha proprio meritato la vittoria, ma alla fine l'ha spuntata e l'ha portata a casa. Mi piacerebbe molto che adesso Kansas facesse giustizia del basket e quindi eliminasse nettamente Providence. Vedi tu di parlare con i ragazzi, mettici una parola tu.
Assolutamente, Kansas quando ha questo onore sulle proprie spalle crolla in maniera abbastanza fragorosa, però ragazzi da domani si ritorna a vedere partite e a loro giocare, da mezzanotte in avanti di domani inizierà il secondo weekend che ci darà alla fine domenica notte le quattro squadre che arriveranno alle Final Four, quindi io chiudo soltanto con Fante che ti chiedo la tua vincitrice perché Manu ce l'ha ancora in gioco, io e te avevamo dato Kentucky e quindi non lo so, abbiamo un bonus, abbiamo una cosa bonus, quindi Fante la tua vincitrice delle 16 rimaste.
Santa pazienza,
seccane un'altra,
dai. Non sono esattamente quello giusto, ti dico Gonzaga per il
semplice... per rompere i coglioni a me,
esatto, per rompere i coglioni a te, perché la partita contro Memphis l'hanno vinta anche le guardie, e se le guardie sono queste, allora Gonzaga è molto completa e ha più o meno tutto, quindi vincerà, non so, Michigan forse, no? Non lo so.
St. Peters, io vorrei andare con un'altra squadra con la K, ma dirò Arizona, quindi Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social, ci stanno invitando da un po' da tutte le parti, quindi probabilmente stasera saremo anche su Twitch dei ragazzi di True Shooting, se no ci rivedremo settimana prossima, il Bonghezzi già ci ha invitato settimana prossima per parlare delle Final Four, basketballnca.com il vostro sito di riferimento, Manuel Follis il vostro pavone preferito, ciao Manu.
Yep a tutti.
Un saluto anche a Raffaele Fante, ciao Raffaele.
Tanti baci a tutti e godetevi del gran bel basket.
E buona Madness anche da parte mia, da Pablito, ci sentiamo settimana prossima.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.